Laudetur Jesus Christus.
Martedì 16 novembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Confronto a distanza tra i presidenti Joe Biden e Xi Jinping, linea comune tra Stati Uniti e Cina e rispetto reciproco, ma le sfide principali restano aperte. Annunciate sanzioni di USA e Unione Europea alla Bielorussia, mentre è sempre più difficile la condizione delle migliaia di profughi ammassati al confine con la Polonia. State in mezzo alla gente per alleviare i dolori di oggi, il mandato del Papa ai francescani secolari ricevuti ieri in Vaticano. 8 e 40 secondi, buongiorno a voi tutti da Giancarlo Lavella. Terminato nella notte il summit virtuale tra i presidenti americano e cinese Joe Biden e Xi Jinping, una decina di minuti in pubblico e poi circa tre ore di colloqui privati, per ora solo dichiarazioni da entrambe le parti per un faccia a faccia che Pechino ha definito schietto, produttivo e costruttivo. Il servizio di Gabriella Ceraso.
Un saluto informale, la mano alzata e l'espressione vecchio amico, felice di rivederti, rivolta da Xi a Biden, rompono il protocollo e diventano subito virali sui social. Poi il colloquio entra nel vivo, voluto da Washington, con i principali funzionari da entrambe le parti. Ne emerge ancora poco. La linea comune c'è, è quella del rispetto, della coesistenza pacifica, in un dialogo che intende continuare. Toni diversi, certo, rispetto al passato, più leadership politica per tornare alla razionalità, chiede Xi, una competizione senza conflitto e pratiche commerciali inique, insiste Biden, che promette la difesa dei valori anche degli alleati ed esprime, fa sapere la Casa Bianca, la sua preoccupazione in tema di diritti umani in Tibet, a Hong Kong e nello Xinjiang. E allora è Taiwan, la sfida principale a balzare in primo piano, immutate le posizioni, no ad azioni unilaterali, chiedono gli Stati Uniti, pronti a misure decisive contro gli indipendentisti, risponde Xi. Sul tavolo dei due anche Corea, Afghanistan, Iraq, ma anche le forniture energetiche e soprattutto la questione climatica, una natura esistenziale a questa crisi e il riconoscimento di entrambi i leader mondiali.
E tra le emergenze più gravi del momento c'è la situazione dei migranti al confine tra Bielorussia e Polonia. Stati Uniti e Unione Europea hanno annunciato nuove sanzioni contro Minsk, considerata responsabile di quanto sta accadendo. Intanto il presidente Lukashenko minaccia ritorsioni. Ci riferisce in studio Emanuela Campanile.
E mentre il Cremlino si propone come mediatore nella crisi al confine tra Bielorussia e Polonia, dove sono ammassati centinaia di migranti che premono per entrare in Europa, Stati Uniti e Unione Europea sono pronti ad avviare questo nuovo pacchetto di sanzioni contro il regime di Lukashenko, accusato di atti inumani nei confronti dei profughi strumentalizzati per fini politici. Non si parla di azioni militari, come sottolineato dall'alto rappresentante dell'Unione Europea Borrell, ma il nuovo pacchetto colpirebbe innanzitutto le compagnie aeree, le agenzie di viaggio e chiunque sia coinvolto nella spinta dei profughi verso le frontiere dell'Unione Europea. Risoluta la risposta di Lukashenko, combatteremo, ha affermato, e nel pieno della crisi con Minsk, Varsavia ha annunciato la costruzione di un muro ai confini con la Bielorussia, un investimento assolutamente strategico e prioritario per la sicurezza della nazione e dei suoi cittadini, come dichiarato dal ministro dell'Interno polacco.
Grazie Emanuela Campanile. Noi continuiamo parlando di pandemia. È scattato ieri l'isolamento per le persone non vaccinate in Austria, primo paese dell'Unione Europea ad adottare questa severa misura. Iniziati anche i vaccini per i bambini a partire dall'età di 5 anni e di fronte all'aumento dei contagi anche l'Italia adotta una stretta nei controlli sui mezzi di trasporto ferroviario. Rimaniamo in Europa. Primi risultati delle elezioni presidenziali e legislative svoltesi domenica scorsa in Bulgaria. Il presidente uscente Radev ha sfiorato il 50% dei consensi e dovrà andare al ballottaggio con lo sfidale Anastas Gergigov, mentre emerge una nuova formazione politica. Il servizio di Fausta Speranza.
È stato il terzo voto in un anno e lancia decisamente il nuovo partito costituito a settembre scorso da Kirill Petkov e Arsen Vasiliev, ex ministri di economia e finanze del primo governo ad interim nominato dal presidente Radev dopo le elezioni dell'aprile scorso. Entrambi hanno studiato all'Università di Harvard e insieme promettono ai bulgari una svolta radicale. Assicurano di poter ottenere con una politica di destra risultati di sinistra, dichiarano. Si ridimensiona intanto, ma resta in pole position il partito partito conservatore dell'ex primo ministro Borisov e soprattutto crolla il partito populista C'è un popolo come questo dello showman televisivo Trifonov, che aveva vinto le elezioni anticipate di luglio. Il punto è che entrerebbero nel Parlamento unicamerale, che ha 240 seggi, 6 o 7 formazioni politiche che rischiano di confermare così la frammentazione e l'incertezza emerse dopo le 2 tornate elettorali di aprile e di luglio, che non hanno permesso la formazione di un governo.
E domenica scorsa legislative anche in Argentina, la maggioranza di governo del capo dello Stato Alberto Fernandez ha perso il controllo del Senato, rendendo difficile la seconda metà del mandato presidenziale iniziato 2 anni fa. Da Fernandez l'appello al dialogo costruttivo nell'interesse del Paese. Ce ne parla Andrea De Angelis.
Juntos por el Cambio, centrodestra, ha ottenuto il 42% dei voti contro il 34% del Frente de Todos, centrosinistra. Dal prossimo mese, dunque, la formazione di una maggioranza parlamentare sarà più complessa. Alla Camera, composta da 257 seggi, infatti il partito di governo è riuscito a mantenersi di poco al primo posto. Il voto di medio termine, domenica 14 novembre, è stato dunque favorevole all'opposizione di centrodestra, che ha conquistato per la prima volta il Senato dal lontano 1983. Alberto Fernandez, alla guida dell'Argentina dal dicembre 2019, dopo il voto ha lanciato subito un forte appello al dialogo. Dobbiamo dare la priorità agli accordi nazionali se vogliamo risolvere le sfide che dobbiamo affrontare. Un'opposizione responsabile, aperta al dialogo, ha detto, è un'opposizione patriottica. Il presidente argentino ha precisato poi come in questa prima metà del suo mandato abbia dovuto affrontare 2 grandi crisi, quella economica e quella sanitaria legata alla pandemia.
Siamo nel Regno Unito, dove si alza il livello d'attenzione contro la minaccia terroristica. Il pericolo di attentati è stato elevato a grave dopo quanto avvenuto a Liverpool, dove un taxi è stato fatto saltare in aria. Probabilmente identificato dalla polizia, il presunto autore, che ha perso la vita nell'esplosione. Il maltempo sta flagellando il Canada occidentale, causando la paralisi di diverse città in seguito alle forti piogge, le inondazioni e le frane. Migliaia di persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni, rimaste senza energie elettriche ed acqua, centinaia di cittadini bloccati nelle proprie auto. E a conclusione del vertice COP26 sul clima di Glasgow, Papa Francesco, dopo l'Angelus di domenica, ha invitato tutte le persone di buona volontà a impegnarsi nella cura del pianeta. Uno degli strumenti per farlo è la piattaforma Laudato Si, ispirata dall'enciclica, è già attiva dallo scorso maggio, ora aperta a tutti. Ce ne parla Michele Raviar.
L'invito rivolto dal Papa è quello di essere cittadini attivi per la custodia della casa comune, e un modo per farlo è quello di iscriversi alla piattaforma Laudato Si, hub online che raccoglie, indirizza e coordina le iniziative a livello globale e locale ispirate dall'enciclica. Individui, famiglie, parrocchie, scuole, ospedali, ma anche mondo economico, che possono confrontarsi su come una comunità possa rispondere al grido della terra su energia, acqua e biodiversità, e al grido dei poveri come i popoli indigeni, i migranti e i rifugiati, spiega padre Jostom Kuretadam, coordinatore del settore ecologia e creato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.
Siamo tutti invitati a diventare cittadini ecologici di questa casa comune. Il tempo stringe, i nostri fratelli e sorelle più vulnerabili non possono più aspettare, ma la cosa che ci dà speranza è che possiamo agire, e agire assieme, rispondendo all'invito di Papa Francesco ad aderire alla piattaforma Laudato Si.
Alimentare la speranza nel domani per alleviare il dolore di oggi causato da tante nuove forme di povertà è il mandato di Papa Francesco ai francescani secolari riuniti per il capitolo generale ricevuti ieri in Vaticano. Sentiamo Salvatore Cernuzio.
Lottare per la giustizia e l'ecologia integrale, impegnarsi a livello sociale e politico senza mai dimenticare la vocazione primaria, stare in mezzo alla gente, con uno stile di vita povera, traducendo il Vangelo in azioni concrete. A pochi giorni dalla tappa d'Assisi per l'incontro con i poveri d'Europa, il Papa invita i francescani secolari ad aprire il cuore a Cristo ed essere parte di una chiesa in uscita.
Il suo luogo preferito è stare in mezzo alla gente, e lì, in quanto laici, celibi o sposati, sacerdoti e vescovi, dare testimonianza di Gesù con una vita semplice, senza pretese.
Da qui l'esortazione ad uscire verso le periferie esistenziali di oggi.
Non dimenticate dei poveri, che sono la carne di Cristo. Possiate essere uomini e donne di speranza, traducendola nelle situazioni concrete di ogni giorno, nelle relazioni umane, nell'impegno sociale e politico, alimentando la speranza nel domani, alleviando il dolore di oggi.
Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che è possibile ascoltarci anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari in regia e Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Rimanete sintonizzati, tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.